Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Major League Soccer.
Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano su calcio americano creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce. Attraverso l'analisi delle partite che, come al solito, ci intrattengono nel weekend e degli argomenti, soprattutto quelli di mercato, che caratterizzano il calcio dall'altra parte dell'oceano. Puntata numero 27 di questa quarta stagione. Io sono Federico Montalenti, con me Alessandro Acquistapace. Ciao Ale.
Ciao Fede, ciao a tutti.
Come al solito un saluto a Sebastiano Trovato, Max Cristina, Ale Cappelli, Cristiano Farana e Davide Antonioli, che appunto, lo dicevamo dietro le quinte, ci mancherà questa puntata perché è stata una giornata piuttosto buona per i portieri, anzi direi molto buona rispetto alle prime giornate di campionato, dove abbiamo rimarcato alcuni errori grossolani, però devo dire che si stanno tutti rifacendo. Devo dire che, arrivati a questa settimana 21 più o meno, settimana 21-22, si iniziano a vedere un po' di ritmo playoff, soprattutto per chi è un po' più in palla rispetto ad altri. Giornata appunto interessante, ci sono stati dei risultati anche solo inattesi. Uno su tutti è stato il bellissimo esordio dei nostri azzurri, di Bernardeschi e Insigne. Il primo gol e assist, il secondo solo assist, una partita che, come abbiamo detto anche sul gruppo di Telegram, è andata bene a 360 gradi, perché qualsiasi cosa riusciva, a partire dal primo gol che è stata una carambola su rinvio che ha fatto un pallonetto a giro al portiere.
Però è stata una bella azione, cioè se uno va a rivedere, se vede solo gli ultimi 5 secondi, ovvio, ridicolo, però è stata un'azione che a Toronto non si era mai vista in questi mesi. Veramente, cioè, proprio tanti passaggi rapidi, veloci, non praticamente, insomma, neanche senza dipendere molto, tipo Bernardeschi non credo tocchi il pallone in quell'azione, Insigne fa un passaggio, ma quella è una cosa che fanno molto Kei, Osorio, Criscito, insomma, non necessariamente
i più talentuosi,
ecco, almeno i più chiacchierati.
No, ma infatti, nel senso, è stata poi di per sé, anche a livello di statistiche, è stata una partita molto molto equilibrata. Ovviamente la vecchia storia degli expected goal ovviamente era a favore di Toronto, perché poi ha segnato 4 gol solo nel primo tempo, però si è vista tutta un'altra squadra, si è visto anche, appunto, come dicevi tu, un bel gioco, anche un bel gol da fuori di Bernardeschi, l'assist divertente dove è scivolato, però nel senso alla fine la palla l'ha messa dove voleva, quindi comunque di per sé è stata una bella sorpresa. Bella sorpresa appunto che secondo me a livello poi totale, che è anche quella di Chicago, appunto, dicevamo dietro le quinte, è molto molto in forma la squadra, nelle ultime 3 partite 3 vittorie consecutive, c'è da dire che però nonostante l'inizio è riuscita a trovare la quadra, soprattutto è riuscita a trovare una difesa che era quella chiacchierata nelle prime giornate, che non subiva gol, miglior difesa, ma non segnava. Adesso finalmente è riuscita a trovare una quadra.
Sì, assolutamente. Insomma, hanno ritrovato la quadra che avevano fondamentalmente all'inizio. L'hanno fatto con una coppia, insomma, un po' diversa rispetto... Insomma, si parte fondamentalmente ovviamente da Chicos, che è il titolare ovviamente è il capitano della squadra, nonostante sia appena arrivato, ma anche, insomma, anziché Holmesberg che aveva iniziato bene la stagione, per il momento sta giocando più Terán, questa è la coppia che, diciamo, ha preso la scena. La cosa particolare, ovviamente, è che Chicos ha fatto 3 gol nelle ultime 4 partite, quindi le 3 vittorie consecutive più la partita contro Columbus che è stata persa
Malamente.
malamente, ma insomma anche perché insomma, diciamo, i sostituti hanno fatto la differenza per Columbus, ecco. Quindi non è solo il capitano, ovviamente è il leader della squadra, anche più di Shaqiri forse, e però sta giocando molto bene, la squadra sta giocando, insomma, abbiamo visto contro Toronto invece un Duran eccezionale, poi Duran ha dovuto saltare la partita successiva perché fondamentalmente Toronto, come dire, quando ha visto che non riusciva a prenderla, ha deciso di farlo fuori
In qualche
in
modo.
qualche modo, e non ci sono riusciti per quella partita, sono riusciti per quella dopo. E sì, poi è anche appunto una squadra che sta trovando una quadra giovane, perché ovviamente tutti parliamo di Slonina, però non è l'unico giovane. Abbiamo appunto Duran, lo abbiamo citato, è un 2003. Terán, l'altro difensore, appunto coppia difensiva insieme a Chicos, Terán è un 2000. Sta giocando molto come esterno opposto, quindi come esterno sinistro, quindi quello opposto a Chris Mueller. Sta giocando Brian Gutierrez, che è un 2003 del settore giovanile. Questa è una squadra appunto giovane che sta facendo bene, e Gutierrez ha segnato nell'ultima partita, se non ho fatto qualcosa adesso, non, mi sa che mi sto sbagliando, adesso mi, non so cosa, ha fatto un assist, mi pare, se non ricordo, però ha giocato bene comunque. Ha fatto
Sì, no,
l'assist per
Gutierrez
Duran.
è comunque tra i migliori della squadra, nel senso,
Sì, sta
senza
facendo, ha
troppa.
fatto quel bellissimo assist come si chiama? Per Duran durante la partita contro Toronto. E insomma, sta trovando una certa solidità, e questo è importante. E se riuscisse a continuare, insomma, l'est. Cioè, non è finita, ecco, la classifica. Non è finito l'Est, ci si può ancora giocare tutto. Sono in questo momento a 2 punti dai playoff, sono non in classifica. E quindi, insomma, l'Est ovviamente è sempre stato molto, molto combattuto. Prima, diciamo, adesso c'è questa situazione in cui molte squadre sembrano in crescita, Chicago è tra queste, e quindi diventa ancora più una sorta di casino in cui tutte le partite sono veramente fondamentali, e vedremo alla fine che, insomma, alla fine vedremo che ci si giocherà quasi tutto sull'orlo, insomma, nel Decision Day, e ci saranno squadre che si dovranno leccare delle ferite pensando ad
A come è andata la
alcune situazioni.
stagione?
E a certe situazioni penso che sia la situazione più da guardare con maggiormente attenzione, perché comunque appunto più per il miglioramento che vediamo in certe squadre anche nel mercato, perché comunque Toronto ovviamente sono arrivati i suoi designated player, e per quanto è difficile immaginare che tutte le partite vadano così, insomma, questo primo tempo contro Charlotte ha mandato un segnale. DC United sì, è ultima, però intanto ha 2 partite in meno rispetto alla maggior parte delle squadre, e soprattutto sta investendo, ha preso Revel Morrison. Punterà a completare il suo parco DP, e almeno uno dovrebbe prenderlo in questa sessione. E in questi giorni si è parlato dell'attaccante del Luton, dell'attaccante Luton Adebayo, che ha fatto molto bene nella seconda divisione inglese, e ovviamente è conosciuto da Rooney. E quindi vedremo, insomma, l'Est sembra molto combattuto. E pensare in questo momento alla squadra peggiore ad est, se appunto dopo DC United, che però dobbiamo, insomma, dobbiamo
Ma
aspettare cosa succederà con Rooney,
esatto.
vederlo in campo Rooney almeno, quindi dobbiamo sospendere il giudizio per un po'. Dopo di loro la squadra peggiore sembra Atlanta United, che è ancora comunque l'11 titolare più costoso di tutta la MLS, e ha Almada, Marcelino Moreno, Luis Araujo, che stanno giocando benino, non stanno giocando male, cioè non stanno facendo quello che magari il loro prezzo potrebbe farci aspettare, ma stanno giocando discretamente bene e hanno dei lampi veramente eccezionali. E quindi, insomma, ti fa capire anche quanto sia cresciuta la MLS, che questa sia una situazione in cui ti trovi comunque a faticare così tanto pur con quella squadra lì e quei giocatori lì.
No, ma infatti, parlando di Chicago, una cosa importante che piace molto soprattutto alle statistiche americane, e questa viene, secondo me viene anche molto vista dall'hockey, è che è la seconda squadra per reti inviolate di tutta la MLS. Quindi il clean sheet è sempre una situazione che piace agli americani, ed è New York a 11, a 11 partite con reti inviolate, Chicago è seconda al pari merito con Philadelphia, quindi questo la mette anche su un piano interessante nel proseguo della stagione. L'altra cosa che citavi, prossima settimana Chicago-Atlanta, quindi avremo una sorta di prova del 9 della situazione di entrambe le squadre, soprattutto Atlanta, che ha perso fuori casa contro gli LA Galaxy, che tra l'altro non vincevano da un bel po' di partite, quindi penso, non ho visto la partita, ma penso sia stata comunque una partita non facilissima per nessuna delle due, perché Cabral ha segnato nei primi minuti e poi il 2-0 è arrivato proprio nei minuti di recupero, che in questo periodo qua, come sapete, con il cooling break si va sempre avanti di circa 10 10-12 minuti ogni volta a fine
Sì,
partita,
primo
quindi
tempo
poi.
di Toronto è finito, primo tempo, recupero il primo tempo 8 minuti. E non credo neanche, vabbè, lì non credo neanche ci fosse stato il cooling break, forse c'erano state altre situazioni, ma 8 minuti, insomma, non un numero discreto di tempo, soprattutto per una partita che non aveva fondamentalmente più nulla da dire già non, al primo tempo.
Esatto, e chi invece sta, come dicevi tu, l'Est è ancora in battaglia, anche perché ci sono delle squadre come New England che stanno perdendo un po' il treno, forse una di quelle che si leccherà le ferite potrebbe essere proprio New England, se non dovesse riuscire a qualificarsi, però rimane anche la situazione in alta classifica, dove i New York Red Bull hanno vinto una partita praticamente dominata, hanno rischiato il ritorno di Austin, però hanno vinto fuori casa come hanno fatto praticamente tutta la stagione, in un campo difficile come quello di Austin, per tenere incollati un po' più i cugini dell'altra parte di New York, che sono a soli 5 punti. Però comunque, rispetto all'Ovest, dove c'è il divario un pelino più alto, devo dire che è ancora veramente tutto in ballo, anche DC United. Poi che le ultime 3-4 squadre riescano a salire con un po' più di facilità, diventa, secondo me.
È evidente che non tutte potranno salire allo
No,
stesso
esatto.
ritmo, cioè, quindi qualcosa dovrà andare, dovrà fermarsi. Però io penso, appunto, lo diceva J. Sam Jones, che è fondamentalmente il beat writer di The Striker per Atlanta United, diceva tutte le squadre stanno migliorando nella battaglia di playoff, tutte le squadre dell'est stanno migliorando, o almeno hanno margini di miglioramento, uno verrebbe a pensare. E Atlanta in questo momento no, e non può neanche muoversi perché ovviamente ha i tempi pieni, forse ha già riempito uno slot, dovrebbe avere almeno due slot dell'Under 22 Initiative, non c'è molto. Per New England è in calo, però insomma uno va a vedere i dati. Quando c'era Buxa era in calo, era, insomma, veleggiava alta, se n'è andato Buxa stanno avendo dei problemi. Però loro il sostituto di Buxa lo hanno preso, è Vrioni. E se andiamo a vedere come stanno andando tutte le altre pratiche della sostituzione, cioè Petrovic sta facendo benissimo in porta al posto di Matt Turner. E Borrero sembra la copia fatta veramente, cioè disegnata con la carta, no? Quella traslucida che si disegna, sembra la copia di Tayshaun Buchanan. Insomma, il track record verrebbe a dire, fa pensare che Vrioni possa veramente fare bene, anche perché parliamo di un profilo praticamente identico a Buxa quando è arrivato in MLS, capocannoniere di un campionato europeo di seconda fascia, sui 24, 20, insomma, quindi non proprio giovane, però ecco, con ancora qualche margine di miglioramento. E l'idea è che, insomma, quando potranno mettere lui e non Josie Altidor, potranno tirare avanti. Poi certo, uno può dirci che il problema di New England forse è più nella difesa in sé per sé, perché Omar Gonzalez è stato, insomma, dimostrato di aver raggiunto una fase della sua carriera non eccezionale, ecco, se così vogliamo, se vogliamo essere gentili, però, insomma, ci sono, cioè, stiamo parlando di una squadra 26 punti con una partita in meno rispetto alle altre, quelle intorno a lei nella lotta playoff, quindi potenzialmente, tecnicamente, con una vittoria è dentro nei playoff.
Sì, 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 chiaro, chiaro, ovviamente.
Quindi, noi,
come... Seguiamo il modello americano dove ogni fine giornata c'è, e se finisse così i playoff sarebbero, quindi ogni fine giornata c'è il tabellone dei playoff pronto con le squadre, quindi noi ci adattiamo,
esatto,
al sistema.
E quindi, insomma, ci sono, è una delle squadre, quando io dico squadre che hanno i margini di crescita, io penso Chicago a margini di crescita, New England a margini di crescita, Toronto e DC hanno margini di crescita, Inter Miami vediamo come va Pozuelo. Quelle che sembrano un po' più ferme magari sono Atlanta e Charlotte magari potrebbe fare qualcosa, se, perché non credo che tutti i tre DP siano DP veri, se così vogliamo dirlo, ecco, per evitarci complicazioni, insomma, troppi dilungamenti nelle minuzie del cap MLS. E quindi, diciamo, sono quelle che sembrano avere una traiettoria magari potenzialmente con un po' meno di crescita rispetto alle altre, però comunque partono dall'essere delle belle squadre. Cioè, insomma, abbiamo detto Atlanta, è difficile scommettere contro Atlanta anche in questa situazione, vista la squadra che hanno. Quindi sarà veramente una bella lotta, mentre a Ovest, diciamo, ad esempio, Kansas City, ecco, la partita più importante a stagione di Kansas City è nel mezzo a questa settimana. San José, finché non trova il nuovo allenatore, è inutile parlarne. E Colorado, diciamo, effettivamente pure lì da Colorado in poi può ancora sperare, però Colorado avrebbe veramente bisogno di un grande boost, che non so da dove possa arrivare. Houston,
e non arriverà quest'anno.
Esatto, Houston e Vancouver sono tecnicamente in lotta, però... Insomma, Houston non era neanche, forse era anche un po' troppo immaginarsi che potesse arrivare subito ai playoff, ecco. Vedremo.
Sì, Kansas City, appunto, come dicevi tu, gioca tra le semifinali di US Open Cup nella notte tra mercoledì e giovedì, giocherà contro Sacramento Republic, la grande sorpresa, come al solito, della US Open Cup, mentre dall'altra parte del tabellone ci sarà Orlando contro New York Red Bulls, quindi forse una partita comoda per i Red Bulls da giocare fuori casa, però sicuramente un'occasione anche per Orlando per agguantare il primo trofeo della storia, anche con le difficoltà, appunto, del caso. Quindi sicuramente due partite interessanti, forse la favorita resta secondo me Sporting Kansas City, proprio perché è quella che si può organizzare meglio a livello di stagione, nel senso può concentrarsi totalmente nella Coppa e quindi lasciare un po' indietro il campionato, perché comunque è la squadra con più sconfitte del campionato e seconda peggiore difesa di tutta la MLS, quindi diciamo che non le possibilità di crescita con tutti gli infortuni che ci sono stati, pulito su tutti, devo dire che almeno io come obiettivo a questo punto della stagione lascerei perdere le prossime giornate e mi occuperei più di quella che è la partita. Tra l'altro si giocherà a Sacramento, se non sbaglio, non si giocherà nemmeno a Kansas City, quindi comunque non ho comunque una trasferta da fare e, Vedremo come andrà. Giocheranno alle 4:30 del mattino, quindi lo sapremo poi nel giovedì che come andrà. Però sì, diciamo che ha avuto anche un tabellone più facile in tutta l'Open Cup, perché ha beccato comunque delle squadre sempre di USL League One o Championship, quindi è andata bene così. Però devo dire che si dice, la fortuna può continuare a girare. Quindi,
sì, ricordiamo che era uscito fuori nel gruppo Telegram qualche giorno fa e non sarebbe la prima volta che una delle peggiori squadre MLS alla fine è quella che vince, perché quella che storicamente è stata la peggior squadra è di una singola stagione MLS, ovvero i DC United di Ben Olsen nel 2013, che tennero qualcosa tipo 3 vittorie in tutto il campionato, vinsero più partite in Coppa che in campionato e ottennero un trofeo, l'ultimo della storia della franchigia capitolina. Quindi è fondamentalmente, diciamo, in quella maniera Olsen si è guadagnato la fiducia e il credito. Lo ha portato a rimanere fino a 2 anni fa, nonostante il risultato in campionato
altalenante.
Questo è un complimento al talento.
Esatto, dove l'altalena funziona male.
Esatto.
Finale che tra l'altro poi ci sarà all'8 poi di settembre, quindi poi avremo modo poi di parlare anche dell'eventuale finale di Open Cup, che come sapete darà spazio ad uno slot per la CONCACAF Champions League, quindi comunque un prestigio interessante e soprattutto soldini che entrano nelle casse anche di una squadra come Sporting Kansas City, che ha già speso abbastanza, ma che potrebbe rincarare la dose e aggiungere qualche tassello importante, oltre a magari a una struttura di fisioterapia che faccia tornare i giocatori al 100% con un po' più di velocità, ma quello poi è una mia...
Sì, perché ricordiamo, allora... Pulido e Kinda, quindi tecnicamente i due giocatori più pagati della squadra fuori per la stagione da prima che la stagione iniziasse. Esatto. Quindi non potendo ovviamente recuperare quello slot, quella zona di quel guadagno economico, fondamentalmente non era impossibile per loro sperare di competere, però sul breve periodo, su la singola partita se la possono giocare un po' con tutti.
Sì, anche perché...
contro Los Angeles FC hanno fatto una bellissima figura.
Volevo appunto dire la stessa cosa, perché Tim Miglia è stato decisivo più delle volte. L'attacco di Kansas City ha prodotto parecchi tiri e soprattutto traverse e qualche situazione anche... Difficile da calcolare, nel senso che potevano essere tutti possibili gol e non sono andati in rete per veramente centimetri. Quindi hanno dato la possibilità a Bale di segnare il primo gol in MLS, non all'esordio ovviamente, ma alla sua terza partita, e stava per segnare il secondo subito dopo, perché poi la squadra si è un po' aperta negli ultimi 10 minuti, però diciamo che non hanno demeritato contro una squadra che ha fatto potenzialmente il suo dovere, nel senso che Los Angeles FC in questo momento non sta secondo me forzando la mano per giocare. Forse Vela mi è parso nelle ultime giornate un po' più rilassato, diciamo. Forse il fatto del contratto, il fatto che ci siano delle facce, delle attenzioni diverse, l'hanno reso un po' più tranquillo nel gioco, non lo vedono sempre protagonista, e finalmente Arango sta cercando di... Sta finalmente... segnando con continuità,
mentre lo vogliono cedere, mentre spingono per cederlo e trovare un'altra squadra, perché vogliono riempire lo slot DP con una punta. L'Arango sta facendo di tutto per convincerli del contrario, fondamentalmente. Tra l'altro hai citato Timilia è uscito dalla partita al 53esimo minuto, è entrato Pulskamp, che poi ha preso i 2 gol, e forse sul gol di Bale almeno avrebbe potuto fare meglio. Milia aveva mancato le ultime 3 partite per un infortunio alla spalla e ha subito un infortunio. È da capire se sia precauzione e quindi giocherà sicuramente la prossima partita, o se sia magari un qualcosa che potrebbe costringerli a far giocare Pulskamp, che forse, insomma, è un portiere da, in questo momento, da USL più che da MLS. Forse non è giovane, ovviamente è un 2001, però insomma, potrebbe fare un po' di più. Ecco, potrebbe essere a un livello un po' più alto, poi ovviamente è ancora giovane, i
No.
portieri ci mettono tanto a maturare, quindi vedremo cosa farà, ecco.
Al contrario, secondo me, di molti campionati, secondo me, proprio perché uno dei pro, secondo me, di non avere la retrocessione e anche la possibilità di una squadra come Kansas City in una transizione dove ha la possibilità di far giocare giovani, a questo punto debutta in campo e li fa giocare per più tempo possibile, in modo che imparino a stare in campo con i professionisti. Quindi magari può essere anche la transizione nella quale Tim Miglia diventi il secondo portiere
Sì, certo,
e
quello
qualcosa.
sicuramente ha fatto bene anche Pierre, Caden Pierre nella partita contro LAFC, è il terzino destro, non l'ha giocata tutta perché è subentrato a Zusi nel secondo tempo, però in quei minuti ha fatto molto bene, potenzialmente è il miglior terzino destro per gli Stati Uniti nei mondiali under 20, pur non avendo partecipato alla fase di qualificazione, ma insomma, quello è uno slot in cui si sono provati tanti giocatori, ci si è provato Holiday di Orlando, ci si è provato Cuevas del Bruges ex LA Galaxy, che però tecnicamente è un terzino sinistro ed è il titolare sulla fascia sinistra. Quindi potenzialmente è un giocatore da tenere d'occhio, appunto, un classe 2003 che sta prendendo sempre più minuti e non credo lo vedremo, appunto, è una di quelle sostituzioni fatte per, come dire, per tenere un po' di, per tenere l'energia, ecco, per fare in modo non sprecare l'energia in vista della semifinale, perché se andiamo a vedere i cambi di Kansas City, insomma. Zusi è uscito alla fine del primo tempo, poi Milia appunto al 53esimo, poi Tommy al 61esimo, che Tommy è il nuovo acquisto insomma, dallo Stoccarda. Poi ci sono usciti pure Hernandez, Salloy e Shelton, che sono titolari, quindi ecco, c'è stato sicuramente da parte di
Verne.
Vermis una sorta di, appunto, di attenzione anche alla prossima partita, ecco.
Certo, parlavi di Arango come possibile di partita, è ufficiale quello che dicevi tu già la scorsa settimana, la partenza di Tati Castellanos al Girona, quindi in prestito fino a giugno 23, quindi diciamo, come al solito, una sorta di, nel senso di compravendita interna. La squadra non ne ha risentito tantissimo, almeno in questa partita qua, perché poi il Castellanos ha giocato comunque 20, già ha giocato mezza partita, fino a poco dopo il primo tempo è entrato Eber, che poi ha segnato. Quindi diciamo che c'è di nuovo una ripresa di Hebert nello scacchiere di New York City, dove può ritornare protagonista come lo è stato 2 anni fa.
Sì, anche perché appunto ricordiamo, Castellanos non era un designated player, quindi tu lo vendi. Poi adesso non so quali sono le giravolte, diciamo, economiche che hanno fatto, quindi quanto costerà, quanto l'avrà, diciamo, quanto faranno passare questa vendita, non lo so qual è il
Esatto,
rientro
sì,
che
nel
avranno.
futuro.
Però insomma, non so se puntano a far entrare i soldi nel futuro, insomma, però comunque qualunque quando entrassero i soldi che il gruppo City si aspetta, non saranno proprio non ci puoi andare a prendere appunto, non ci puoi andare a prendere un nuovo talismagno, perché talismagno Magno è un DP, quindi ci puoi fare magari un grosso acquisto, puoi fare quello che ha fatto Dallas, che vendendo tutti quei giovani il vivaio ci ha fatto una trade, ci ha fatto la trade più costosa della storia dell'MLS per Ariola. È una scelta che puoi fare probabilmente. Poi sul caso, diciamo, ovviamente era un po' la promessa, il Manchester City, il gruppo City, se vogliamo dirlo, ha promesso a Castellanos di venderlo perché lui vuole andare in Europa. Gli ha detto: però noi abbiamo una valutazione per te, noi non cederemo sulla nostra valutazione. La valutazione era 15 milioni di dollari. E qui però tranquillo, nel caso non si dovesse materializzare nulla, sappiamo noi come muoverti, sappiamo come farti uscire, non ti preoccupare, un modo di arrivare in Europa te lo sappiamo trovare, anche perché il Girona, per fortuna, il gruppo City è stato promosso quest'anno in Liga. E insomma, io non capisco, cioè non capisco perché effettivamente non è arrivato nessuno, perché 15 milioni per me sono un prezzo più che fattibile per un giocatore
Evidentemente,
come
sai,
Castellanos.
c'erano. Io penso
Se
che.
ne hai spesi 20 per Pepi, io capisco, però Pepi non era minimamente il giocatore che è Castellanos. Castellanos è forse il miglior giocatore in tutta la MLS. Pepi non era neanche il miglior attaccante nella sua squadra, ed è vero, è un 2003, e quindi tu lo
Sì,
compri per le
Castellano sul
potenzialità che
98,
potrebbe
evidente
avere, però
che.
Castellanos non è un 93. È un 98,
Sì,
cioè
appunto, scusa.
può arrivare. Io penso che secondo me sarebbe stato un giocatore che in una squadra, cioè vai in una squadra neopromossa, per me in una neopromossa non è neanche il livello a cui poteva ambire. Io mi sarei aspettato veramente il Leeds United, che era la squadra, visto che parliamo insomma poi di Premier, dove non dico che hanno i soldi infiniti o quasi, il Leeds United che è al insomma ha speso un sacco di soldi, ha speso più di quello che avrebbe speso su Castellanos per prendere Adams, che comunque era un giocatore che l'Ipsia voleva cedere, speso 30 milioni per Aronson. Potevano fare tutta la MLS Football Club e prendersi Castellanos come punta. Non lo so, penso che alcuni magari sono stati spaventati dalla valutazione, pensando comunque noi stiamo prendendo un bel rischio su un giocatore che viene da un campionato su cui ancora, nonostante la crescita, non c'è tutta la, insomma, ci sono ancora dubbi. E quindi, però, insomma, secondo me io mi aspetto che se lo volessero l'anno prossimo non gli costa 15 milioni. Ecco, se tutto va come io immagino
Ma
vada,
sì,
l'anno
vabbè,
prossimo
se
non gli costa
anche solo
15,
riuscisse a
sarà anche 30.
fare, ma se riuscisse a fare 15 gol e 5 assist, una roba del genere con
30.
il Girona salvo, resta un
Sono
attaccante
30
dove.
fatti perché comunque a vendere il gruppo del City, quindi e il gruppo del City ovviamente non ha la necessità di vendere, e quindi sono 30 milioni che si potrebbe fare, cioè facilmente, non è uno scenario assurdo, quindi secondo me questo era il momento da sfruttare e forse non è stato sfruttato a dovere da altre squadre, anche dal Sud America, perché ricordiamo una delle poche offerte che sappiamo per certo essere successa è quella del Palmeiras, che comunque ha speso in MLS perché ha preso Atuesta da LAFC, però non ha ritenuto troppo alta la cifra.
Comunque, prossima giornata che comincia già nella notte tra venerdì e sabato con comunque una bella partita tra l'AFC e Seattle Sounders e continua con due partite finalmente ad un orario più italiano perché Minnesota-Portland e appunto Chicago-Atlanta secondo me sono due belle partite da vedere, una alle 9 e una alle 23 ovviamente con i classici ritardi quindi questo è solo l'indizio. E poi una carrellata di partite, tra cui vedremo la conferma di Toronto New England, vedremo appunto se uno scontro al vertice come Montreal New York City, uno scontro per i playoff tra Charlotte e Columbus, per poi arrivare a fine giornata con DC United Orlando che chiude la domenica e successivamente ci sarà un altro doppio turno, inizierà tutta una situazione un agosto come era successo l'anno scorso di spezzatino con qualche squadra che recupera qualche squadra invece che non gioca, quindi terremo d'occhio i doppi turni anche per quanto riguarda il fantasy. Tu hai visto qua, cioè, hai visto per il calendario, c'è qualche partita che ti ispira di più? Ti aspetti qualcosa? C'è un Inter Miami Cincinnati che sulla carta potrebbe essere una partita brutta, però forse è una delle partite rocambolesche che ci aspettiamo della settimana, del weekend.
Sì, e insomma, ormai sono tutti gli scontri diretti nell'est tra squadre, diciamo, borderline playoff, quindi tra la sesta e l'ultima posizione, se vogliamo metterci anche DC United, sono da attenzionare, sono six pointer, quindi partire da 6 punti, perché veramente ormai abbiamo superato la metà stagione, mancano 22, si dovrebbe arrivare a 34, ma con 12 partite, e sarà un finale ovviamente un po' sprint, perché per nove questo campionato finisce a novembre, ricordiamo, per il mondiale, forse adesso fa finale addirittura fine ottobre, qualcosa del genere, e quindi si giocherà tanto. Ricordiamo che nella settimana tra il 7 e il 14, quindi il 10 più precisamente, c'è l'All-Star Game, e
Esatto,
quindi
a
ci sarà a
Minnesota, al fresco del
Minnesota,
Minnesota finalmente.
esatto, e quindi insomma sarà un momento importante un po' per tutte le squadre, veramente.
Bene, bene. Noi siamo appunto arrivati alla fine, giusto ringraziare Ale Acquista Pace per essere stato con me.
Grazie a te, ciao a tutti.
Come al solito, un saluto a Max, Seba, Ale Cappelli, Cristiano e Davide. Un saluto anche ai ragazzi di The Cutting Edge che ci danno la possibilità tramite Spreaker di pubblicizzare e fare il podcast, e tramite ovviamente Spotify, Apple Music e quant'altro. Io sono Federico Montanenti e ci ritroviamo prossima settimana. Vediamo se Kansas City sarà in finale. Io tifo per loro, come avete capito, e vedremo. Comunque, in ogni caso, ci sentiremo sul gruppo Telegram, sul gruppo di Facebook, anche per vedere come continuerà la stagione dei nuovi acquisti degli italiani in MLS. Buona settimana, buon weekend a tutti. Ciao ciao. Systems are offline.
Major League Soccer.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.